segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Fammi giustizia, Signore, nell'integrità ho camminato. Confido nel Signore, non potrò vacillare. La tua bontà è davanti ai miei occhi, nella tua verità ho camminato. Odio la banda dei malfattori e non siedo con i malvagi.
Lavo l'innocenza delle mie mani e giro attorno alla tua altare, o Signore,
per farvi suonare voci di lode e narrare tutte le tue meraviglie.
Signore, amo la casa dove tu dimori e il luogo dove abita la tua gloria.
Non associare me ai peccatori, nella mia vita agli uomini di sangue.
Perché mi viene il suono nelle loro mani, di corruzione e piena la loro testa.
Ma io cammino nella mia integrità. Riscattami e abbi pietà di me.
Il mio piede sta su terra piana. Nelle assemblee vedrò il Signore.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Il Salmo che abbiamo scelto anche questa sera ci serve come introduzione al tema che leggeremo poi nel ciclo di Elia, nei capitoli che stiamo trattando. C'è un contrasto tra questa persona che è innocente e integra, che vuole la verità e il bene, e le persone che stanno attorno, che sono falsi, ipocriti, malfattori. Allora c'è questa preghiera di poter continuare a essere una persona retta, una persona che riesce a lodare il Signore, a stare alla sua presenza, a dimorare. Quindi è una preghiera che invoca la protezione di Dio. E viene fuori anche il tema della verità e della falsità. Questa persona vuole continuare a essere integra, in questo senso retta, persona che è autentica, vera. E c'è anche un riferimento al fuoco, che stasera sarà anche il protagonista. In questo caso il fuoco purifica, allora riesce a smidare anche le menzogne che sono più nascoste.
Allora, riprendiamo dal capitolo 22 del primo libro dei Re. La volta scorsa avete letto il capitolo 21, il racconto della
cosiddetta vigna di Naboth. E ancora una, così, una piccola appendice su quella vicenda che appunto avete letto approfondito, e che, come sappiamo, questa vicenda si gioca poi sulla concupiscenza, cioè la brama di possedere senza limiti, senza accettare il limite, il no dell'altro, no? E che diventa la concupiscenza è omicida, porta all'uccisione dell'altro attraverso vie di menzogna. In particolare, come sappiamo, poi ci sarà Gezabele, no? Che orchestrerà tutto quanto alla vicenda e organizzerà con l'aiuto di falsi testimoni. Il non pronunciare falsa testimonianza è uno dei 10 comandamenti. Allora, noi intanto siamo abituati, cioè intanto bisognerebbe, ma non lo facciamo stasera, vedere se ve li ricordate, e non lo facciamo stasera. Normalmente, allora, uno, non li ricordiamo tanto, due, siamo abituati a ricordarne alcuni come più gravi, no? Tant'è vero che alcune volte anche nelle confessioni la gente arriva e dice: padre, e che ho fatto? Non ho mica ucciso qualcuno, no? Cioè, come dire, aver ucciso qualcuno, no? Ho detto delle bugie, no? Che fin tanto hai 10 anni va bene ancora, se ce n'hai 40, 45 o di più comincia a essere problematico, no? Anche prima. E in più, fra l'altro, guardate, intanto nei 10 comandamenti non c'è una scala di priorità, cioè nel senso, perché poi tutti i comandamenti sono indicazioni di strade di vita e indicazioni per evitare strade di morte. Certamente il comandamento non pronunciare falsa testimonianza risuona dell'ambito giudiziario, dove allora molto di più che adesso, nel senso che adesso ci sono poi, qui dovremmo chiedere agli avvocati presenti, cioè altre possibilità di prove, no? E a quel tempo era fondamentale, no, la testimonianza, tanto che sappiamo che nel Deuteronomio si dice che si poteva condannare, no, una persona che era stata scoperta, no, in un reato, in una cosa, sulla base di due testimoni concordi, attenzione, che avrebbero cominciato loro dovevano essere i primi che dovevano prendere le pietre per lapidarli. E come sappiamo, la vicenda dei due testimoni concordi avrà a che fare anche poi con Gesù, no? E con il pseudo processo che dovrà. E allora la menzogna come qualcosa che porta ingiustizia, che non ristabilisce la giustizia. Il libro dei Proverbi dice che il falso testimone diffonde menzogne e provoca litigi tra i fratelli, no? Qui penso che tocchiamo la vita quotidiana, no? Cioè della menzogna, che ci dividono. E tanto che poi Paolo dirà nella lettera agli Efesini, al capitolo 4, Proverbi è 6:19, per chi poi vuole andare a rivederlo, Efesini 4:25, perciò bando alla menzogna e dite ciascuno la verità del suo prossimo, verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. No? E vivere nella verità, cercare la verità, e permettere le azioni, perché poi la verità è, cioè, in qualche modo, no, il tendere a che cos'è, il non dire falso, cioè non essere diviso, no? Cioè che in qualche modo la mia parola dica il mio cuore, no? Non ci sia una parola che non ha dietro il cuore, e quando questo sappiamo non c'è, le relazioni sono fragili. le relazioni sono soggette al minimo urto, situazione difficile a saltare. Allora invece poter entrare in relazione con una persona che il più possibile, no? E poi tutto un cammino il nostro per cercare di andare verso l'integrità, significa poter crescere in relazioni, no? Dove l'altro c'è e io cerco di esserci, no? Concludo dicendo che testimone vano, così si dice nel Deuteronomio, è la stessa parola di non pronunciare in vano il nome del Signore Dio tuo. Ricordate, no, il comandamento che noi traduciamo con, cioè rimpiccioliamo a non bestemmiare. Non pronunciare in vano il nome del Signore significa non nullificare, non svuotarlo. La persona nella menzogna si svuota. La persona nella menzogna, no, è una persona che non c'è, è una persona vuota. Quindi allora, fra l'altro poi stasera anche vedremo ancora come queste dinamiche avranno ancora a che fare, hanno anche sempre a che fare con la vita di noi uomini, in questa lotta per la vita. Allora, no. Andiamo a pezzi.
Iniziamo allora la lettura del capitolo 22 del primo libro dei Re. Trascorsero 3 anni senza guerra fra Aram e Israele. Nel 3° anno Giosafat, re di Giuda, scese dal re di Israele. Ora il re di Israele aveva detto ai suoi ufficiali: non sapete che Ramoth di Galaad è nostra? Eppure noi ce ne stiamo inerti, senza riprenderla dalla mano del re di Aram. Disse a Giosafat: verresti con me a combattere per Ramoth di Galaad? Giosafat rispose al re di Israele: conta su di me come su te stesso, sul mio popolo come sul tuo, sui miei cavalli come sui tuoi.
Allora continua, no? Le abbiamo trovate già prima, nei capitoli precedenti, queste guerre, le cosiddette guerre aramee, no? Quindi geograficamente dobbiamo pensare, abbiamo messo lì le altre cartine, comunque dobbiamo pensare appunto fra questi regni che in questo periodo storico, questi piccoli regni messi tra i due grandi regni, no? che erano da una parte ad est la Siria e dall'altra parte l'Egitto. E allora queste due potenze avevano problemi, e la Siria stava già in qualche modo cominciando la decadenza, e questi regni piccoli, no, del Canaan vivevano una certa vita, e quindi anche si combattevano tra di loro. Quindi notiamo che qui, fra l'altro, si mettono insieme di nuovo il re di Israele e il re di Giuda. Noi sappiamo che questi due regni erano un unico regno, no, fino a Salomone, questi fratelli separati. Ogni tanto ci si accorda, no? Così è anche tra noi, anche tra fratelli separati. Ogni tanto c'è qualche, no, momento a Natale, no, non lo so, qualche altro momento in cui ci si trova, no? E questo è legato anche a questo progetto del re di Israele, che vuole, lui dice che Ramoth di Galaad è nostra, ma i confini sono sempre cose abbastanza opinabili, discutibili e che creano conflitti, perché il Galaad è oltre il Giordano, cioè è nell'attuale Giordania. Quindi dire che è vero che il Galaad era un luogo dove appunto una tribù si era fermata, però era sempre stata una terra contesa. Sta di fatto che il re di Israele vuole riprenderla, perché dice è nostra, no? E dobbiamo riprenderci, e il re di Giuda è con lui.
Giosafat disse al re di Israele: consulta per favore oggi stesso la parola del Signore. Il re di Israele radunò i profeti, 400 persone, e domandò loro: devo andare in guerra contro Ramoth di Galaad o devo rinunciare? risposero: attacca, il Signore la metterà in mano al re. Giosafat disse: non c'è qui ancora un profeta del Signore da consultare? Il re di Israele rispose a Giosafat: c'è ancora un uomo per consultare tramite lui il Signore, ma io lo detesto, perché non mi profetizza il bene, ma il male. E Michea, figlio di Imla. Giosafat disse: il re non parli così. Il re di Israele, chiamato un cortigiano, gli ordinò: convoca subito Michea, figlio di Imla. Il re di Israele e Giosafat, re di Giuda, sedevano ognuno sul suo trono, vestiti dei loro mantelli, nello spiazzo all'ingresso della porta di Samaria. Tutti i profeti profetizzavano davanti a loro. Sedecia, figlio di Chenanà, che si era fatto corna di ferro, affermava: così dice il Signore, con queste cozzerai contro gli aramei fino a finirli. Tutti i profeti profetizzavano allo stesso modo: assali Ramoth di Galad, avrai successo, il Signore la metterà in mano al re.
Ecco, allora Giosafat, il re di Giuda, dice al re di Israele che, ok, vogliamo, abbiamo questo progetto, consultiamo il Signore tramite i suoi profeti. E dobbiamo pensare all'interno di una cultura antica dove naturalmente questo, l'importanza degli oracoli, no? L'importanza di profeti di corte in qualche modo, no? Era fondamentale. Se andava in guerra, se le stelle erano messe bene, se era il tempo giusto, se no era meglio non andare, il Signore a seconda dei segni divini, eccetera eccetera. Noi potremmo dire tempi antichi e retrogradi, ma sappiamo che dai cosiddetti maghi i nostri politici ci vanno in generale, cioè a sentire è una cosa interessante, che i potenti sono superstiziosi, in genere i potenti sono superstiziosi. Per cui, notate, no? Appunto bisogna vedere se Dio, no? Per cui 400 profeti, questi 400 profeti tra l'altro ci ricordano i 450 profeti di Baal, no? Ricordate? Cioè, quindi un po', mentre la verità si afferma da sé, senza dover fare uno show, senza dover fare delle cose. Sant'Ignazio negli esercizi spirituali a un certo punto propone una meditazione delle cosiddette due bandiere, in cui invita a contemplare il campo di Satana, cioè come capo dell'esercito, no? Di Satana e del male, e il campo del Signore Gesù. 1500, un cavaliere, cioè, quindi lo esprime in questi modi. Però è interessante che come descrive Satana? Descrive intanto su di un, non è un palco, uno sgabello, no? Cioè qualcosa che lo renda ancora più alto di quello che è, no? E poi con fumi, con fuochi, con effetti speciali, no? Cioè che in qualche modo ti deve impressionare. Invece dall'altra parte il Signore Gesù lo descrive in un campo verde, tranquillo, lì che lui, il Signore, fa un discorso ai suoi discepoli e dice, per cui 400, no? E notate che questo Giosafat non è così male, no? Perché gli viene il dubbio di dire, ma cioè, tutta sta parata che dice, in cui, no? Il re dice: devo andare in guerra, e loro dicono: attacca, il Signore la metterà in mano al re, e che è proprio quello che il re vuole sentirsi dire. Giosafat ha un attimo di dice: ma non ce n'è un altro, non ce n'è ancora qualcuno? E dice il re di Israele, dice: c'è ancora un uomo per consultare tramite lui il Signore, vedete, lo riconosce come profeta, ma io lo detesto, perché non mi profetizza il bene, ma il male, no? Cioè, è interessante, no? Perché non mi profetizza quello che voglio io. Quello che voglio io, no? Questo a volte è anche nel nostro rapporto con Dio, no? Cioè, dove noi vogliamo sentirci dire quello che vogliamo. E c'è un ascolto viziato. Vorremmo, cioè, dove tante volte abbiamo già deciso delle cose e vogliamo che il Signore ce le firmi. Allora, dato che questo non accade, no? Meno male, e allora a volte ce la prendiamo anche con Dio, no? Perché non obbedisce a quello che noi abbiamo detto. Lo facciamo anche con le persone, perché come siamo con gli altri, come siamo con Dio siamo con gli altri, come siamo con gli altri siamo con Dio. Però è interessante questo, no? Questa dinamica del re di Israele, che non vuole sentire quel profeta perché... Cioè, non è che si chiede, ma se mi profetizza il male, perché? Che cosa mi sta dicendo?
Volendo fare un piccolo paragone con quello che abbiamo già ascoltato precedentemente, abbiamo già visto delle guerre, no? E abbiamo detto che sono l'attività un po' quotidiana del re, era il suo lavoro su questo. E notando le differenze con quelle precedenti, dove ci sono state, ci viene descritto delle guerre, e l'intervento di profeti. Allora si nota che rispetto a quelle altre, dove c'era un'aggressione e si dovevano difendere, e interviene il profeta. Qui invece sono loro che devono avere una pretesa e sono loro a volere una profezia. Cioè, praticamente è una dinamica dove i protagonisti sono il re, soprattutto quello di Israele. E quindi c'è questo, e anche nella risposta che abbiamo appena ascoltato, c'è tutto questo tendere verso l'alto per strappare qualcosa. Se prima era nell'altro, nella vicenda, era continuamente il re che veniva, diciamo, attaccato, salvato con l'intervento di un profeta, qui invece è il movimento inverso. E cercare appunto di tirare Dio dalla mia parte. Quindi il mio intervento a volere qualcosa, a volere che sia quella cosa che dico io, come dico io.
E allora c'è questa scena in cui i re di Israele e Giosafat siedono ognuno sul suo trono, vestiti dei loro mantelli, quindi possiamo immaginare lo splendore, è una situazione importante, ufficiale, e nello spiazzo tutti i profeti che profetizzavano davanti a loro, e in particolare Sedecia, che si era fatto con corna di ferro, e i profeti profetizzavano attraverso le parole e dei gesti profetici. Quando arriveremo a Geremia vedremo molti gesti profetici. Il Signore Gesù che sale su un asinello è un gesto profetico, dice delle cose con un gesto, e anche qui lui si fa delle corna di ferro per dire, no? Così dice il Signore, con queste cozzerai contro gli aramei sino a finirli. Bellissimo. E allora andiamo avanti. Assali Ramot di Galad, avrai successo, il Signore la metterà in mano al re.
Il messaggero che era andato a chiamare Michea gli disse: ecco le parole dei profeti, concordano sul successo del re. Ora la tua parola sia come quella degli altri. Preannuncia il successo. Michè rispose: per la vita del Signore annuncerò quanto il Signore mi dirà. Si presentò al re, che gli domandò: Michea, dobbiamo andare in guerra contro Ramot di Galad o rinunciare? Gli rispose: attaccala e avrai successo. Il Signore la metterà nella mano del re. Il re gli disse: quante volte ti devo scongiurare di non dirmi se non la verità nel nome del Signore? Egli disse: vedo tutti gli israeliti vagare sui monti, come pecore che non hanno pastore. Il Signore dice: questi non hanno padrone, ognuno torni a casa sua in pace.
Allora, ecco, la dinamica è già forte, questo messaggero che va da Michea e gli dice: guarda, tutti i profeti, no? Come dire, tante volte c'è questa cosa, siamo tanti significa che abbiamo ragione, E per cui se tutti hanno detto così, Dio è con noi, perché siamo tanti, perché siamo forti, perché siamo milioni, e quindi tu guardati da dire diversamente, perché noi siamo già sicuri, perché i numeri ce lo dicono, e che abbiamo ragione. E Michea rispose: per la vita del Signore, cioè io sto davanti al Signore, io annuncerò quanto il Signore mi dirà. Sono belli questi passi che stiamo leggendo, no? Perché ci mettono di fronte ai falsi profeti e ai veri profeti. E attenzione, i falsi profeti non significa che magari all'inizio non fossero stati anche loro veri. Però sapete, magari veri profeti, cioè che poi allora le persone, no, che il re ti dice sì, guarda, io ti ascolto, tu dimmi, poi magari ti faccio un piccolo stipendio, no? Perché tu c'hai famiglia, e allora così puoi cominciare a sostenere la tua famiglia, ti compri un carro, poi un campo, poi ti faccio un regalo, e poi, no? Per cui a un certo punto questi profeti, no, dicono, se vedono che le cose poi non vanno secondo i desideri del re, corrono il rischio che poi il re gli toglie lo stipendio, che poi il re gli, no, non gli fa più regali, eh? E la Bibbia dice tante volte, no? Attenzione, soprattutto verso i giudici, no? Di dire, non accettare regali, perché i regali corrompono il cuore. E allora, vedete, no? E per cui pian piano, si può, no? Non essere più liberi. Attenzione, quello che noi stiamo leggendo dei profeti, ricordate che vale per ciascuno di noi, vale per la Chiesa, e vale per noi nella Chiesa in quanto popolo sacerdotale, regale e profetico. Cioè profetico dice non che dobbiamo cominciare a vestirci, no, con le pelli di Giovanni Battista, ma semplicemente persone che cercano di ascoltare il Signore nella vita e che quello che colgono di vero, di autentico, lo dicono, anche se non va secondo la maggioranza. Con il rischio, no? Con il rischio. Qualcuno dice che, cioè che, per dire, sono quei pensieri così, tanto per dire, ma che noi forse siamo troppo tranquilli, no? Come chiesa, cioè nel senso che non rispetto ad altre chiese in altre parti del mondo, che non ci auguriamo di vivere così, però ci si domanda se fossimo più liberi, forse non saremmo un po' più perseguitati, ma non per essere perseguitati, ma perché in qualche modo la libertà dai poteri, qualunque essi siano, e dai potenti, dagli accordi e da... dovrebbe fare di noi cristiani persone scomode, perché libere. E infatti vedete, quest'uomo è un uomo libero. Tra l'altro è bello perché, no, si presenta al re e il re gli dice: Michea, dobbiamo andare in guerra contro Ramoth di Galaad o rinunciare? E lui gli dice: attaccala e avrai successo, il Signore la metterà nelle mani del re. Però il re dice: no, c'è qualcosa che mi puzza, cioè, no, non può essere così, no? Cioè, lui dice: senti, ti scongiuro, no? Dimmi la verità, perché so come sei tu, no? Cioè, dimmi la verità. Beh, allora se è così, no, tu volevi sapere tutto quello che gli altri ti dicevano, io ero disposto anche a dirtelo, no? Ma lui dice: no. Vedo che tutti gli israeliti vagare sui monti come pecore che non hanno pastore, sconfitti. Sconfitti. Senza pastore. Tra l'altro questo lo vede già non soltanto come da qui a quello che accadrà, la sconfitta nella guerra, ma li vede già senza pastore, perché il re non è un pastore. Il re che vive il suo essere re come potere e vuole utilizzare gli altri per arrivare ai suoi scopi, cioè conquistare, no? Non è un pastore. Non è un pastore. Per cui già le pecore vagano, perché non c'è un pastore.
Tra l'altro il pensare a questa voce di dissenso rispetto alla maggioranza può essere anche una spunto di riflessione appunto sulla Chiesa, ma anche su una qualsiasi comunità, dove tendere all'uniformità non è cercare l'unità nella comunità. Allora probabilmente noi corriamo anche molte volte il rischio, per salvaguardare la comunione, così diciamo, ci deve essere un pensiero unico, maggioritario. La Chiesa invece, ce lo dimostra sempre, c'è una multiformità di carismi e dovrebbe essere e viene esaltata la diversità, dove poi si armonizza, c'è un'armonizzazione, ma mai uniformità. E molte volte confondiamo invece. E questo succede anche in tante comunità, non solo nella comunità grande. Allora questo brano ci sollecita anche su questo. Il Signore manda sempre poi delle voci di dissenso che aiutano a capire, a sgretolare questo tipo di sistema.
Un piccolo ricordo, non l'ho vissuto io direttamente, ma un padre che adesso è anziano, che ha un'ottantina d'anni, e lui è stato provinciale d'Italia negli anni, ancora alla fine degli anni 70, quando c'era come generale da noi Pedro Arrupe, forse qualcuno di voi l'ha conosciuto, è stato un grande, no? Padre Pedro Arrupe. E allora questo provinciale mi raccontava, questo gesuita mi raccontava, che avevano fatto alla fine degli anni 70 un incontro di studenti, di giovani studenti gesuiti, e erano anche un po' i tempi, e era stato particolarmente contestato a questi, qualcuno che si metteva a gridare, erano anche i tempi, eccetera. Però sta di fatto che questo provinciale era imbarazzato, perché lì c'era il generale che ascoltava, no? Cioè era imbarazzato, no, per lui. Allora, uscendo poi dopo, lui si è scusato, ha detto, per il generale, mi chiedo scusa per, no, quello che è accaduto, cioè, lui si è girato e ha detto, no, così bisogna fare, così bisogna fare. Cioè nel senso di dire, non che bisogna urlare, che necessariamente, però non aver paura dello scambio. No? Della una comunità dove ci si possa confrontare, no? Ricordate Pietro e Paolo, Paolo ci dice che a un certo punto ha dovuto dire a muso duro a Pietro che su un certo comportamento che teneva lui si sbagliava. Poi Paolo era uno, cioè di dire ho ragione, cioè, però voglio dire, no? Allora per un cercare insieme.
Continuo. Il re di Israele disse a Giosafat: non te l'avevo detto che costui non mi profetizza il bene ma solo il male? Michea disse: perciò ascolta la parola del Signore. Io ho visto il Signore seduto sul trono, tutto l'esercito del cielo gli stava intorno, a destra e a sinistra. Il Signore domandò: chi ingannerà Acab perché salga contro Ramot di Gala e vi perisca? Chi rispose in un modo e chi in un altro? Si fece avanti uno spirito che, presentatosi al Signore, disse: lo ingannerò io. Come? Gli domandò il Signore. Rispose: andrò e diventerò spirito di menzogna sulla bocca di tutti i suoi profeti. Gli disse: lo ingannerai, certo riuscirai, va e fa così. Ecco dunque, il Signore ha messo uno spirito di menzogna sulla bocca di tutti questi tuoi profeti, ma il Signore a tuo riguardo parla di sciagura. Allora Sedecia, figlio di Kenanà, si avvicinò e percosse Michea sulla guancia dicendo: in che modo lo spirito del Signore è passato da me per parlare a te? Michea rispose: ecco, lo vedrai nel giorno in cui passerai di stanza in stanza per nasconderti. Il re di Israele disse: prendi Michea e conducilo da Amon, governatore della città, e da Joas, figlio del re. Dirai loro: così dice il re, mettete costui in prigione e nutritelo con il minimo di pane e di acqua finché tornerò in pace. Michea disse: se davvero tornerai in pace,
il Signore non ha parlato per mezzo mio. E aggiunse, popoli tutti, ascoltate.
E allora questo racconto continua con, è bello anche questo re di Israele che gira verso Giosafat e gli dice, vedi, no? Tu che volevi, non ti bastavano i 400, volevi quest'altro, te l'avevo detto io che non mi profetizza solo il male. E allora Michea usa, no, questa immagine, dice, ecco, io ho visto, no, ho avuto una visione, ho visto il Signore seduto sul trono. Ricordate che qualche versetto prima si era detto che i re erano sul trono, no? Cioè quasi come dire chi in realtà è il re, chi in realtà è. E poi questa corte del cielo che gli sta attorno, questo spirito, queste cose, chi andrà a ingannare Acab, eccetera. Allora noi dobbiamo naturalmente interpretare questo, cioè nel senso che queste dinamiche di inganni è voluta dal re di Israele, è voluta dai 400 profeti, fra cui Sedecia, cioè quindi non è che il Signore, no, sta facendo questa cosa per ingannare, perché è tutta una dinamica di menzogna, è menzogna che parte dal cuore del re di Israele, che per la sua concupiscenza vuole attirare il divino, no, sulle sue decisioni, e menzogna dei servi che non ascoltano il Signore nella loro coscienza, ma dicono no, fallo, il Signore è con te. E, però in qualche modo ricordate che la Bibbia, raccontando, in particolare l'Antico Testamento, raccontando con questo genere narrativo, vuol dire che anche queste dinamiche di menzogna non vanno fuori da un agire provvidenziale di Dio. Cioè Dio continua la sua opera, non sta fermo di fronte alle nostre menzogne, non viene sconfitto dalle nostre dinamiche di menzogna. Per cui in qualche modo è Lui che è in mano. Ricordate per esempio quando leggevamo l'Esodo, il fatto che ma il Signore indurì il cuore del Faraone, ci eravamo fermati per dire... Non è che il Signore, no, allora, e noi siamo delle marionette, no? Ma il modo di dire è che l'opposizione, l'ostinazione del cuore duro, del potente, non blocca l'agire di Dio. E come avete in nota, in molte delle vostre Bibbie, c'è riferimento a Giobbe, capitolo 1, versetto 6, dove, ricordate, Giobbe anche lì comincia con un convegno della corte divina, tutti i figli di Dio vanno, gli angeli vanno da Dio e va anche Satana, no? E gli dice, ma il Signore dice, hai visto Giobbe, no? Il mio, e quello dice, Satana comincia, Satana, attenzione, significa avversario, Satan in ebraico è avversario. E l'avversario dice, ma sì, ma è così buono, ma perché no? E allora Dio dice, ma fallo. Allora è chiaro che tutto questo va, no? È sempre decodificato. Però ecco, per cui allora questo, tutta questa dinamica di menzogna, no? In qualche modo chi cerca menzogna la trova, chi cerca... non vuole mettersi in ascolto della verità, ecco, pensa menzogna, la concepisce e la partorisce, no? Nelle dinamiche umane. E notate che questo Sedecia, profeta, almeno esteriormente, va da Michea, lo percuote sulla guancia, si avvicinò e lo percosse. Ricordate che anche Gesù sarà percosso, no? Sulla guancia, e lo stesso Gesù dirà, ma se ho parlato male, no? Qui Michea non è Gesù, perché Gesù non risponde dicendo ti possa capitare, no? Eccetera. E Gesù è la punta, è il culmine della rivelazione. Michea no, ha già fatto il suo, però di fronte, no, alla percorsa, e gli dice, guarda, ecco, lo vedrai nel giorno in cui tu passerai di stanza in stanza per nasconderti, cioè tra poco, no, la morte ti braccherà e tu passerai di stanza in stanza per nasconderti. E per cui vedete il profeta che viene percosso e messo a tacere, nel suo tacere in carcere, al minimo deve essere punito perché non ha profetizzato bene, perché non ha ascoltato quello che Dio, tramite i suoi 400 profeti, dicono i sondaggi, no? Cioè, se lo dicono i sondaggi è così, no? Cioè, allora, la verità ce la dice i sondaggi. Per cui 400 rispetto a 1, che vuoi fare, no? Cioè, quindi, il problema è che anche noi della Chiesa andiamo dietro ai numeri. Questo è il problema. Perché pensiamo che, appunto, con i numeri porteremo avanti il regno di Dio. Chissà.
Il re di Israele marciò, insieme con Giosafat, re di Giuda, contro Ramot di Galad. Il re di Israele disse a Giosafat: «Io per combattere mi travestirò, tu resta con i tuoi abiti». Il re di Israele si travestì ed entrò in battaglia. Il re di Aram aveva ordinato ai comandanti dei suoi carri, che erano 32: «Non combattete contro nessuno, piccolo o grande, ma unicamente contro il re di Israele». Appena videro Giosafat, i comandanti dei carri dissero: «Certo, quello è il re di Israele». Si avvicinarono a lui per combattere. Giosafat lanciò un grido. I comandanti dei carri si accorsero che non era il re di Israele e si allontanarono da lui. Ma un uomo tese a caso l'arco e colpì il re di Israele fra le maglie dell'armatura e la corazza. Il re disse al suo cocchiere: «Gira, portami fuori della mischia, perché sono ferito». La battaglia infuriò in quel giorno. Il re stette sul suo carro di fronte agli aramei. Alla sera morì. Il sangue della sua ferita era colato sul fondo del carro. Al tramonto questo grido si diffuse per l'accampamento: «Ognuno alla sua città e ognuno alla sua terra». Il re dunque morì. Giunsero a Samaria e seppellirono il re a Samaria. Il carro fu lavato nella piscina di Samaria. I cani leccarono il suo sangue e le prostitute vi si bagnarono, secondo la parola pronunciata dal Signore.
E allora c'è il combattimento e non si capisce bene, ma da una parte rimane sempre, no, nella menzogna, cioè l'intenzione del re di Israele che dice a Giosafat: «Io per combattere mi travestirò, tu resta con i tuoi abiti», no? Cioè si potrebbe tentare di interpretare quasi come dire: vedono te, no? E pensano e attaccano te, e io mi travesto, io cerco di essere quello che non sono, è la menzogna, è schiavo della menzogna. E allora succede che però le cose non vanno come il re di Israele aveva pensato e progettato, per cui invece riconoscono che non era il re di Israele, quando videro Giosafat si allontanano, e poi a caso, perché poi la vita va così anche, no? Che una freccia arrivi e colpisca il re, che muore. E allora anche questa scena è molto triste, cruda, no? Di questo sangue che cola sul fondo del carro, questo carro che viene lavato, i cani leccano il suo sangue, le prostitute vi si bagnano, è una immagine molto, no? Della morte, no? E dello sfascio, del fallimento di tutta una dinamica di menzogna. Fra l'altro, ecco, ancora su questa cosa della menzogna, nel Salmo 139, il Salmo quello che conosciamo tutti, «Signore, tu mi scruti e mi conosci», no? Alla fine dice: «Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, vedi se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita». Nella nuova traduzione si dice: «Vedi se percorro una via di dolore». Cioè la parola può essere tradotta in modi diversi, però ha a che fare, no? La menzogna va poi con il dolore, la menzogna va con il fallimento e noi con la morte.
Le altre gesta di Acab,
tutte le sue azioni, la costruzione della casa d'avorio e delle città da lui erette, non sono forse descritte nel libro delle cronache dei re di Israele? Acab si addormentò con i suoi padri e al suo posto divenne re suo figlio Acasia. Giosafat, figlio di Asa, divenne re su Giuda l'anno quarto di Acab, re di Israele. Giosafat aveva 35 anni quando divenne re. Regnò 25 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Azubà, figlia di Silchì. Seguì in tutto la via di Asa, suo padre, e non si allontanò da essa, facendo ciò che è retto agli occhi del Signore. Ma non scomparvero le alture. Il popolo ancora sacrificava e offriva incenso sulle alture. Giosafat fece pace con il re di Israele. Le altre gesta di Giosafat e la potenza con cui agì e combatté non sono forse descritte nel libro delle cronache dei re di Giuda? Egli spazzò via dalla terra il resto dei prostituti sacri, che era rimasto al tempo di suo padre Asa. Allora non c'era re in Edom, lo sostituiva un governatore. Giosafat costruì navi di Tarsis per andare a cercare l'oro in Ofir, ma non ci andò, perché le navi si sfasciarono a Ezion Geber. Allora Acasia, figlio di Acab, disse a Giosafat: «I miei servi vadano con i tuoi servi sulle navi», ma Giosafat non volle. Giosafat si addormentò con i suoi padri, fu sepolto con i suoi padri nella città di Davide, suo padre, e al suo posto divenne re suo figlio Joram. Acasia, figlio di Acab, divenne re su Israele a Samaria nell'anno 17° di Giosafat, re di Giuda. Regnò 2 anni su Israele. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, seguendo la via di suo padre, quella di sua madre e quella di Geroboamo, figlio di Nebat, che aveva fatto peccare Israele. Servì Baal e si prostrò davanti a lui, irritando il Signore, Dio di Israele, come aveva fatto suo padre.
Allora, la conclusione del libro con queste notizie rispetto a questi regni di Acab del nord, ancora Giosafat, il regno del sud, Giuda, che, di cui ci viene detto appunto che il nome della madre, il padre, e poi che seguì la via di suo padre, non si allontanò da essa facendo ciò che è retto agli occhi del Signore, ma non scomparvero le alture. Attenzione, le alture erano questi piccoli santuari pagani che erano fatte sulle alture. Normalmente c'erano dei pali sacri e lì c'erano dei sacrifici, eccetera. Erano delle religioni cosmogoniche, cioè legate un po' al mito anche della fertilità, alla pioggia, alla terra, alla sessualità, quindi c'erano delle dinamiche orgiastiche, eccetera. Allora, la Bibbia ci continua, narra così, no? Cioè ci dice: quello seguì in tutto, no, gli insegnamenti del padre, però c'erano ancora le alture, no? Ricordate quando abbiamo letto Giosuè che si diceva: allora la terra fu tutta presa dalle tribù di Israele, però c'erano ancora i cananei, no? Per cui ecco questa vicenda, no, di la critica è la presenza di la presenza di un culto, il cercare di essere, di seguire gli insegnamenti del padre, gli insegnamenti della tradizione della religione di Adonai, però allo stesso tempo il mantenere queste ambiguità, il mantenere questo, ricordate Elia, fin quando continuerete a zoppicare con tutti e due i piedi, no? Il problema appunto non è rinnegare tanto il Dio di Israele, ma metterne altri accanto a lui, cioè in modo da poter poi scegliere a seconda dei momenti quello che mi conviene più seguire. Ci viene detto questo, ci viene detto che fece pace con il re di Israele, ricordate, no? Sempre re di Israele, re di Giuda, sono i capi dei regni fratelli divisi, per cui si arriva a un accordo, però si arriva a un accordo, qui si parla della pace, Però quando più avanti si dice che lui costruì delle navi, queste si sfasciarono e così, però Acazia, quando il figlio di Acab, Acazia il re di Israele, gli dice: i miei servi vadano con i tuoi servi sulle navi, Giosafat non volle. Per cui, come dire, hanno fatto pace, però sapete, sono quella, è quella pace di fratelli che, sì, stiamo insieme, però in fondo io ho sempre paura che tu mi freghi, per cui tu vuoi far salire i tuoi soldati sulle mie navi, pensando che poi mi rubi le navi, per cui sì, però, cioè quelle alleanze che non sono ancora vera fraternità, no?
C'è di mezzo l'oro di Ofir, quindi.
C'è di mezzo l'oro di Ofir, esatto, per cui c'è bisogno di un cuore nuovo per essere veramente fratelli, no? Non sulla base di alleanze politiche e di interesse. E quindi invece poi la conclusione invece è l'Acazia di cui si dice che fece male agli occhi del Signore, seguendo la via di suo padre, che era Acab, no? E quella di sua madre, Jezabele.
Due fratelli, due linee diverse, quindi del primo si continua a esaltare il fatto che mantiene questa fedeltà, questa integrità, no? E anche se poi l'integrità c'è quella piccola macchia, no? Ancora lì, l'integrità del padre, invece l'altro continua, il fare male come i genitori, diventa un presupposto di quello che poi succederà nel capitolo successivo.
Bene, allora facciamo qualche momento di silenzio, la prossima volta inizieremo il secondo libro. Possiamo rileggere il testo.